E dello Spirito Santo. Allora, ben trovati prima di tutto e ringraziamo il Signore di poter continuare il nostro cammino di ascolto della Sua parola e in particolare nei nostri salmi, no? Parola di Dio e parola di uomini. Se tutta la parola di Dio è parola di uomini in cui c'è la parola di Dio, sicuramente i salmi sono quelli forse dove, no, ancora di più la nostra umanità piena, così com'è, e si fa ancora più presente, no? Proprio perché sono preghiere che prima la tradizione ebraica e poi la tradizione cristiana ha sentito, no? Sempre attuali, che in qualche modo ci dicono, no? Allora, io stasera, come ci eravamo detti la volta scorsa, ritornerei dal 103, dal Salmo 103, che la volta scorsa avevo cominciato a leggere, però velocemente, e mi sembrava, ecco, poter, un po' così, no? Un Salmo così bello merita un po' di ritornare. E allora, lo riprendiamo, e Salmo 103, il Salmo che inizia dicendo: benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Poi continuiamo nella nostra lettura. Innanzitutto voglio farvi notare che questo Salmo per alcuni fa come un dittico con il salmo seguente, il 104, che poi vedremo un po' velocemente. Perché? Perché vi faccio notare soltanto che alla fine, prendete il 104 e vedrete che alla fine, come finisce l'ultimo versetto, versetto 35, finisce con: benedici il Signore, anima mia, alleluia. E fra l'altro è la prima volta in tutto il Salterio in cui viene fuori la parola alleluia. Poi vedremo, no? Poi ce ne saranno tanti di alleluia fino alla fine, però comincia qui. Allora, e vedremo, no? Questi due salmi che benedicono Dio nell'interiorità, a partire dall'interiorità, a partire dalla storia del popolo di Israele, a partire da quello che Dio fa per tutti gli uomini. E poi nel Salmo 104 vedremo appunto benedire Dio per quello che fa nella creazione. Poi vedremo meglio, però già questo è interessante, no? Cioè che nella mentalità biblica antica Dio salva l'uomo nella creazione. Questo è molto presente, noi l'abbiamo un po' perso, no? Questo senso che anche la creazione è destinata alla salvezza, è amata da Dio. Se ci pensate, anche molto del problema ecologico è anche in questo, che noi non riconosciamo in qualche modo alla creazione un qualcosa, no? Di sacrale, qualcosa che abbia a che fare con la vita, ma in fondo la nostra vita in un mondo che noi dobbiamo utilizzare, no? Poi torneremo. Allora, la volta scorsa sottolineavo, e lo riprendo semplicemente per questo inizio un po' strano, no? Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Un po' strano perché innanzitutto questo invito che il salmista fa a se stesso. In molti salmi che immaginiamo che si svolgevano, no, nelle liturgie del Tempio c'era, non so, noi lo chiameremo l'accolito, non si chiamava così, oppure il diacono, non si chiamava così, il levita, forse così si chiamava, che accompagnava il gruppo dei pellegrini e invitava: lodate il Signore perché è buono, e tutto il gruppo dei pellegrini diceva: perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio degli dèi perché eterna è la sua misericordia. Quindi uno che invita altri. Qui c'è invece questo salmista che invita se stesso, e attenzione, e lo fa per due volte, benedici il Signore anima mia, benedici il Signore anima mia, lo farà ancora dopo nell'altro salmo che comincia con benedici il Signore anima mia e si conclude con benedici il Signore anima mia. Allora questa insistenza, no? Intanto anima mia non è quello che noi pensiamo anima mia. C'era una canzone tanti anni fa che si chiamava Anima mia, no? Cioè, ecco, e questa canzone che l'anima mia, non so che cosa voi pensate quando si dice anima mia, ma normalmente nella nostra mentalità l'anima sarebbe, non lo so, quella parte immateriale, quella parte che voi avete visto sicuramente nei film, e solo nei film. Se qualcuno dice che ha visto un'anima fuori dai film, io mi preoccupo, ma le anime noi le abbiamo viste nei film, cioè vi ricordate il film che tutti avete visto, confessatelo, Ghost, no? Ecco, quello è quando il protagonista muore, che lo ammazzano, a terra c'è il cadavere, il corpo, e si alza l'anima. Ecco. Allora, quindi l'anima vista come qualcosa di immateriale. Allora, quello che noi pensiamo non è quello che è scritto qui, ok? Perché quello che noi pensiamo viene dal mondo greco, quindi il dualismo platonico, che più o meno tutti, almeno qualcosina l'abbiamo studiato, ma anche se non l'abbiamo studiato ne siamo immersi, ne siamo intrisi. E no, l'ebreo che dice anima mia... innanzitutto il termine ebraico indicherebbe in prima di tutto la gola, ma gola dove luogo del nostro corpo dove passa il respiro, l'aria, il respiro, no? E il respiro, chi respira è vivo. Per cui benedici il Signore anima mia, si potrebbe tradurre benedici il Signore vita mia, chi respira vive. Fra l'altro questo ha a che fare anche con la parola spirito, che di fatto, anche se nella tradizione appunto più greca ha a che fare con l'anima, però nella tradizione ebraica ha a che fare con la vita e rimane nel nostro credo. Domenica scorsa e tutte le domeniche noi cosa diciamo quando diciamo credo nello Spirito Santo che è Signore e della vita. Quindi allora innanzitutto, quindi vita mia benedice il Signore. E fra l'altro benedire per l'ebreo è ringraziare. Ricordate che nell'ebraico antico non c'è la parola grazie. Nell'ebraico moderno sì, si dice todà, ma nell'ebraico antico no. E allora come l'ebreo ringraziava? Benedicendo, no? Della serie, quando riceveva qualcosa diceva sia benedetto tuo padre e tua madre che ti ha messo al mondo, sia benedetto, no? Sia benedetto Dio che ti ha dato la vita. Quindi era il benedire, era il ringraziamento. Allora qui ringrazia, no? Cioè come dire, entra nella dinamica del ringraziamento, vita mia. Fra l'altro anche qui la gola è il luogo dove passa il respiro, è il luogo dove passa il cibo, che è il nostro bisogno fondamentale per vivere, ma è anche il nostro desiderio. Per cui è interessante anche qui la propria vita, e vuole coinvolgere anche il proprio desiderio, che se volete lo sappiamo è il motore della nostra vita. I desideri sono i motori della nostra vita, quelli che ci spingono. Allora coinvolgersi in questo ringraziamento. E poi ancora, quanto in me benedica il suo santo nome. Interessante, no, questa cosa, quanto in me. E che cosa c'è in me? Un casino. Cioè, nel senso che ciascuno di noi c'è di tutto. Quando si dice la mia intimità, si dice quella parte più profonda di me che a volte noi facciamo fatica a toccare. Pensate com'è difficile stare in silenzio. In noi meridionali siamo in difficoltà a fare silenzio. Gli esercizi spirituali ignaziani che chiedono silenzio, no? Io ormai ultimamente sto dicendo, chi non è capace di fare silenzio non venga in esercizio spirituale. Però è un problema non solo di fare delle esperienze, ma è proprio un problema di non toccare molte volte ciò che ci abita, non essere a contatto con ciò che ci abita, è proprio intimo. Allora è interessante che qui il salmista, che è uno di noi, e che nel suo cuore anche lì c'è di tutto, perché nel nostro cuore ci sono i nostri desideri, ci sono le nostre ferite, ci sono i fallimenti, ci sono le gioie, le frustrazioni, no? Eccetera, c'è di tutto. Però è interessante che il salmista vuole coinvolgersi in questo ringraziamento, no, con tutto se stesso, con tutto se stesso. È bello, no? Perché dice un po' entrare nella dinamica del ringraziamento con tutta la nostra storia, con tutto quello che siamo, no? E anche le parti che ci fanno problema. E soprattutto, vedete, facendo memoria, non dimenticare tutti i suoi benefici. Cioè, qui entra in atto anche la fede, no? Cioè non dimenticare che la mia storia, per quanto incasinata, è una storia beneficata, è una storia redenta. E in cui la redenzione del Signore, la vittoria di Gesù sulla morte è avvenuta. Noi, come dire, anche abbiamo da poco celebrato la Pasqua, siamo nel tempo pasquale, no? Non so cosa alla fine della veglia o alla fine della messa pasquale ci siamo dati gli auguri, no? Va bene. I cristiani ortodossi, come sapete, piuttosto che dirsi auguri, si dicono Cristo è risorto, e l'altro risponde veramente Cristo è risorto. Cioè, come dire, noi campiamo perché in qualche modo osiamo sperare e credere che lui ha vinto la morte, anche se ancora ci siamo dentro, ma lui l'ha vinta. Anche se nel nostro intimo siamo incasinati, lui l'ha vinta. Non dimenticare. Io credo che noi dobbiamo lottare per la nostra fede e per la nostra speranza, che non viene da noi, e a volte non abbiamo tanti motivi di speranza, ma viene dalla fede che ci è stata trasmessa, che in qualche modo crediamo e che insieme, con l'aiuto di Dio, cerchiamo di vivere. E cerco di spiegarmi ancora meglio. A me colpiva alcune volte ascoltare, andando in Terra Santa, e ascoltare il padre Pizzaballa, che conoscete almeno in televisione, l'avete visto, il custode di Terra Santa, è la persona, diciamo, della Chiesa Cattolica più importante, no? In Terra Santa, un francescano, e che io ho avuto modo un po' più di conoscere così in maniera un po' più ravvicinata grazie a Don Angelo Garofalo, e quindi ho scoperto che abbiamo la stessa età. Abbiamo 2 mesi di differenza, siamo entrati nella vita religiosa a 1 mese di distanza l'uno dall'altro, e allora per scherzare io gli dico: tu sei il custode di Terra Santa e io sto in una piccola comunità a Bari, no? Ho detto, e lui fa, mi dice sempre: stai meglio tu. E io sono sicuro che ha ragione. E allora questa persona, che quando poi nel gruppo dei pellegrini, no, gli si domanda: ma c'è una speranza? E allora lui dice: al momento, guardando la realtà, io non vedo nessuna speranza, dice lui. cioè dal fatto di vedere che nelle scuole israeliane i bambini vengono educati con la cosa che i palestinesi sono solo terroristi che vogliono mandarci via, e dall'altra parte nelle scuole palestinesi i bambini vengono educati che gli israeliani sono i nostri oppressori che ci hanno rubato la terra e basta, io non vedo nessuna speranza. Dall'altra parte poi lui dice: la mia speranza è Cristo. Allora, tenerle insieme. Allora credo questo, no? Cioè non dimenticare, non dimenticare, fai memoria. Fra l'altro la nostra fede è memoria. Noi cosa facciamo ogni anno? No? Ripetiamo. Fate questo in memoria di me. No? Noi ripetiamo dei gesti per radicarci nella memoria di Gesù che ha vinto la morte. E allora questo entrare, no, coinvolgersi in questo ringraziamento, dicevo la volta scorsa, questa insistenza sul benedici, per, anche con quella parte che di noi non vuole benedire. Cioè nel senso che c'è una parte di noi che non vuole ringraziare, che non vede motivi di ringraziamento, no? E allora anche con quella, no? Diceva questo prete russo, questo parroco, padre di 8 figli di San Pietroburgo, diceva che nell'ortodossia russa ci sono 2 notti in cui non si dorme, ma non si dorme non perché non si deve dormire, ma perché è impossibile dormire, e sono la notte di Natale e la notte di Pasqua, no? E nella notte di Pasqua, perché le liturgie, la gioia, la benedizione, la notte di Pasqua in cui tutti sono benedetti, no? Diceva, e si festeggia insieme con tanti che russi che non sono credenti, no? E quei pochi che sono credenti, non importa, la benedizione è per tutti, no? Per chi non crede e per chi la benedizione è per tutti. Allora questo anche dentro di noi, no? Cioè in quella parte di noi che non crede, e allora il salmista dice benedici, entra nella dinamica del ringraziamento. Perché? Allora la prima parte, vedete, partendo dall'intimo, dall'esperienza personale, vedremo che il Salmo ha una progressione, l'esperienza personale, l'esperienza del popolo di Israele, l'esperienza di tutti gli uomini, perché egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti corona, qui ti circonda letteralmente, ti avvolge di bontà e misericordia, di amore e compassione. È bello questo, no? Questa esperienza, no, di un perdono, l'esperienza del perdono. E qualche volta l'abbiamo accennato e non finiremo mai di parlarne, cioè nel senso, purtroppo, no, nella nostra educazione un po' moralista, religiosa che abbiamo avuto, tante volte, cioè l'idea che della confessione, del perdono, eccetera, e abbiamo un po' delle idee un po' così, no? Cioè, a volte di un lavaggio, non so se vi hanno mai parlato di questa veste bianca che a un certo punto che si sporca, allora vai lì, lavi e ritorni bianco, no? E sì, di per sé il perdono ha a che fare più con la resurrezione che con il lavaggio, cioè con la vittoria sulla morte, cioè nel senso che il peccato uccide. Peccato uccide, ci ha uccisi, uccidendo relazioni, uccidendo parte di noi e parte di altri, e poi soprattutto credo che in certi momenti della nostra vita ci siamo resi conto come il peccato è morte, nel senso che certe cose non si sono recuperate più. Perché vedete, no, tante volte noi anche in una falsa idea anche del peccato, noi tante volte pensiamo che il peccato è qualcosa che noi disfacciamo e noi rifacciamo, no? Rompiamo e rimettiamo insieme, è qualcosa che ci aggiustiamo, no? Cioè, e pensate, almeno quelli che frequentano più la parrocchia, alcune volte quando c'è, che si decide che prossima settimana c'è la veglia penitenziale, allora uno dice sì, devo confessarmi, magari qualche peccato lo faccio ancora, tanto poi mi confesso, cioè, come dire, no, lo faccio, tanto poi dopo faccio tutto io. E invece nelle relazioni, no, che poi nei peccati si giocano nelle relazioni, no? Quante relazioni rotte e perse per sempre. Il peccato uccide, allora il perdono è resurrezione. Allora egli perdona tutte le tue colpe, significa non c'è morte che il perdono di Dio non possa recuperare. Non c'è morte che il perdono di Dio non possa superare, ridar vita. Questa morte che è anche malattia guarisce tutte le tue infermità, tutto quello che ci fa vivere in maniera malata. Vedete, salva dalla fossa la tua vita, anche qui un'immagine, no, di morte, no, della tomba, dell'essere seppellito, ti corona di amore e compassione, sazia di beni la tua vecchiaia. Qui di per sé questo termine vecchiaia, vediamo un attimo come traduce qui, ma una vocalizzazione diversa sarebbe sazia di beni il tuo desiderio. Ricordate questo desiderio che si parlava anche all'inizio? Ti corona di grazia, sazia di beni la tua età avanzata, qui anche prende come vecchiaia. E allora questo desiderio che viene colmato è il desiderio fondamentale, che è il desiderio di vita, e poi si rinnova come aquila la tua giovinezza. E poi ecco, quindi questo, vedete questi primi versetti dal 3 al 5 che benedicono il Signore per quello che opera nel mio intimo, no? Nell'esperienza personale, che è l'esperienza fondamentale, l'esperienza di, in qualche modo di ogni uomo che è chiamato a fare esperienza di vita a partire dal suo cuore. Karl Rahner, che voi conoscete, no, questo grande teologo gesuita tedesco del secolo passato, lui diceva che il cristiano del terzo millennio o sarà un mistico o non sarà. E uno dice, caspita, no, cioè, però quando lui diceva sarà un mistico o non sarà, non parlava di Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, cioè, parlava del fatto che o avrà una piccolissima, un po' più grande, esperienza in qualche modo del gusto di Dio, o non sarà. Quindi di un'esperienza più profonda, più diretta, più, no? E personale. E poi ancora il Signore compie cose giuste, fa giustizia a Adonai. Fa giustizia, ricordate che nella Bibbia la giustizia è porre la giusta relazione che permette la vita, che fa vivere. Difende i diritti degli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Vedete, l'esperienza personale, l'esperienza del popolo di Dio, quindi il popolo di Israele, no? E quindi personale insieme, personale insieme. E questo è un elemento importante di un cammino cristiano. Come lo sapete, poi frequentando i preti, no? Che bisogna pregare molto per i preti, E allora, dato che i preti ogni tanto, no, perché a proposito del mettere insieme la vita insieme, ci sono quelli che dicono: no, ma noi che mica siamo religiosi che vivono in comunità, no? No, noi. Allora io ultimamente mi sono rotto di questo, di sentirlo, e glielo dico in faccia, cioè gli dico: guardate che il fatto della fraternità è un fatto cristiano, non è un fatto della vita religiosa, cioè poi le modalità di viverlo, fra l'altro il vero eremita cristiano è unito, è separato da tutti e unito a tutti, unito a tutti. Il vero eremita cristiano, la sua preghiera si dilata sul mondo intero. Quindi allora anche qui questo salmo è quello che fa dentro di me insieme a voi. Questo camminare insieme come popolo di Dio, come popolo di Dio. Pensate, no, in questo individualismo che ci pervade, di cui siamo anche noi attraversati, non so se anche voi, quando eravamo più giovani, no, no, ormai speriamo di averlo superato, ma quando magari eravamo più giovani ragazzi, no, magari ci sarà venuto di dire: no, oggi non vado a messa perché non mi sento, no, perché non voglio prendere in giro Dio. L'avrete sentito, no? Qualcuno dice: no, non sto bene, non ho la testa da altre parti, non voglio prendere in giro Dio, come se fosse facile prendere in giro Dio. Uno dice: cazzo, cioè sei proprio bravo. Comunque, allora, no, sono io e l'importante è come sto io. Nella tradizione orientale cristiana, mi ricordo padre Spillich che diceva sempre che invece da loro si pensa così: quando tu non stai bene, vai alla liturgia, perché saranno gli altri che ti porteranno con la loro preghiera. Tu non sei capace di pregare, gli altri ti porteranno. Come quando tu sarai bene, con la tua preghiera porterai i malati. Allora è bello, no? Mi piace questo senso di camminare insieme, di camminare insieme. Rispetto, no, un individualismo è una cosa privata, per cui la fede è una cosa tua privata, no? E allora vedete, no, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso è Adonai, lento all'ira, grande nell'amore, non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Vedete che bello, no? Cioè Israele che sperimenta che ogni tanto questo Dio si arrabbia, no? Si entra in lite. E fra l'altro è bello, nel senso che, come sappiamo, la lite, uno che vuole. Cioè, abbiamo trovato dei salmi, no? Se non sbaglio il 49, il 50, ricordate quello prima del salmo famoso, pietà di me, o Dio, no? E c'è il salmo precedente in cui Dio chi va contro il suo popolo per litigare. Ed è bello perché è uno che ci tiene alla relazione e, tenendoci all'altro, sa che in certi momenti bisogna litigare, bisogna dirsi le cose in faccia in maniera dura. Perché? Perché si spera che l'altro possa capire. Però la cosa che dice, oggi il Salmo dice, no, poi gli passa, si arrabbia, no, viene in lite, ma poi prevale l'amore, poi gli passa, perché appunto, no, grande è il Signore nell'amore, e non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Vedete? Che bello, ed è Antico Testamento, no? Cioè, quindi il fatto di dire: Signore, non è che ci tratta in corrispondenza, no, di quello, ahimè per noi, no. Se il Signore dovesse trattarci per quello che meritiamo, io almeno per me, non so per voi, ma non andrei molto lontano. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. E quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Vedete queste belle queste immagini non spaziali, eh? Cioè, quindi dire il cielo, quanto è alto il cielo sulla terra? Boh, cioè, così è la sua misericordia su quelli che lo temono. E quanto dista l'Oriente dall'Occidente, anche qui potessimo contarlo, così egli allontana da noi le nostre colpe. E nel testo di Michea, vediamo se riesco a trovarlo, Michea profeta, al capitolo 7 si dice, capitolo 7, versetto 14, 7, non è 19, si dice, al 18 si dice, quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe, tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Egli scaglierà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Che questa è una bella immagine, no? Tutto quello che ci uccide, tutto quello che ci fa morire. E come un tenero un padre verso i figli, questo padre ancora nella, vediamo se riesco a trovarlo al volo, in Osea 11, Osea 11 versetto 8, si dice, come potrei abbandonarti Efraim, come consegnarti ad altri Israele? Come potrei trattarti al pari di Adma, ridurti allo stato di Seboin? Il mio cuore si commuove dentro di me e il mio intimo freme di compassione. Vedete, questa tenerezza, qui intimo, freme di compassione, sono le viscere materne, le rakamim, sono le uterine in qualche modo, no? Questo padre che è padre e madre, no? Così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che siamo polvere. Egli conosce cosa siamo. L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo così egli fiorisce. Se il vento lo investe non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Vedete, è sempre questa considerazione esistenziale, no? Della nostra vita che passa, come l'erba del campo, come investita dal vento che non è più. Ma l'amore del Signore è da sempre, per sempre su quelli che lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Vedete, quest'amore che è per tutti, quest'amore è che per quelli che lo temono. Avete notato che per tre volte l'abbiamo trovato? Versetto 11, è potente su quelli che lo temono. Versetto 13, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. Versetto 17, per sempre su quelli che lo temono. Come sappiamo, quelli che lo temono non significa quelli che hanno paura di Lui, no? Ma quelli che in qualche modo sono entrati in quel timore di Dio che è il principio della sapienza. Cioè in quella avere, come dire, quella percezione esistenziale di essere davanti a uno più grande di te che ti vuol bene, il cui amore come è alto, no? Come il cielo sopra la terra, la sua misericordia. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli Suoi, potenti esecutori dei Suoi comandi, attenti alla voce della Sua parola. Benedite il Signore voi tutte le Sue schiere, Suoi ministri che seguite la Sua volontà. Questi, in questa benedizione che coinvolge il cielo e la terra, no? Questi angeli che tornano, gli angeli di per sé Israele li coglierà dalla tradizione iranica, non è un'invenzione di Israele, ma in qualche modo cioè come la percezione che il mondo di Dio è il mondo di vita, e in qualche modo, no, attorno al Signore c'è la vita, e questi angeli che sono inviati davanti al suo volto, esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore voi tutte le sue schiere, benedite i suoi ministri che seguite la sua volontà, benedite il Signore voi tutte opere sue in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. È questa benedizione, questo ringraziamento che coinvolge il cielo e la terra. In queste chiese ortodosse russe, in alcuni monasteri, ci sono molte queste reliquie dei santi, no? In alcuni ci sono anche proprio le salme, no? Cioè, però in altri invece delle reliquie. E noi le reliquie le abbiamo un po' messe da parte, non sono più tanto esposte, no, nelle nostre chiese, un po' anche con la seria critica che il mondo dei protestanti, no, faceva a questa cosa delle reliquie, che ne abbiamo fatto di tutto con me, ma noi possiamo fare di tutto, no? Ma il vero senso è questa, come dire, cogliere la presenza di coloro che ci hanno preceduti nella fede e che vivono in Dio e che ci accompagnano. Noi ne abbiamo fatti purtroppo i nostri amici al piano superiore. Voi sapete che anche nella nostra decadente Italia, se tu non ha gli amici al posto giusto, addirittura se uno ce l'ha l'amica che è il ministro, ha svoltato. E per cui anche qui, no, noi ragioniamo così, abbiamo un problema, lo diciamo all'angelo custode lo dice al santo protettore, oppure al santo a cui siamo devoti. Il santo a cui siamo devoti va da San Pietro, San Pietro lo dice a Maria, Maria sta attenta quando Gesù è di luna buona e gli dice guarda che lì a Bari c'è una signora che ha bisogno, eccetera, eccetera. E Gesù che dice non volevo proprio, ma si è messa di mezzo la mamma e io lo faccio. Allora noi ragioniamo così, no? Anzi, come dire, poi aiutando le nostre richieste con voti, donazioni economiche, altre cose, buone azioni, meriti, in modo che, no? E cioè, tutto questo non è cristiano, è religione pagana di cui siamo sempre un po' immersi, ma non ha niente a che fare con Gesù Cristo. Allora che facciamo? Buttiamo via tutti i santi? No, nella Chiesa orientale no, perché nella Chiesa orientale appunto non sono gli amici al piano superiore, perché loro non è che amano più di Dio. Chi mica Maria ama più di Dio? È più buona di Dio. Maria ama in Dio. E loro sono con noi. Pensate, nella liturgia eucaristica che anche noi celebriamo, quando comincia la preghiera eucaristica? La preghiera eucaristica comincia quando, dopo l'offertorio, il presbitero dice il Signore sia con voi. E tutti ci alziamo in piedi, no? E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Allora questo, e poi lui fa una preghiera che si chiama prefazio. Questo prefazio come si conclude normalmente? Dicendo, e noi insieme agli angeli, ai santi, diciamo santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo. Cioè, come dire, noi ti stiamo per proclamare fedele, santo tre volte, e sentiamo di farlo e di chiedere l'aiuto a coloro che ci hanno preceduti e che vivono in te. Allora è molto bello, no? Perché la nostra liturgia è una liturgia che coinvolge la Chiesa che una volta si chiamava peregrinante, che siamo noi, con la Chiesa che una volta si chiamava trionfante, che sono quelli che vivono in Dio. È bello, no? Perché il popolo di Dio non è solo quello che vive adesso, ma il popolo di Dio è anche quello delle generazioni che ci hanno preceduto, i nostri padri. A me piace molto questo senso, no? A partire dalla speranza di un Dio che ha vinto la morte, no? E quindi allora anche in questo salmo, no? Il dire appunto angeli, santi, santi non ci sono, ma coloro che seguono, ministri. E poi il Salmo 104, ancora, benedici, adesso nella creazione, no? Per quello che Dio ha fatto in me, nella mia storia, fra gli uomini e nella creazione. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Tu che distendi i cieli come una tenda, costruisci sulle acque le tue alte dimore, fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento, fai dei venti i tuoi messaggeri e dei fulmini i tuoi ministri. È bello, no? In questa presentazione di Dio che è luce, che è luce. Si è rivestito, dice, di maestà, di splendore, avvolto di luce come di un manto. Ricordate che la luce è la prima creatura nella Genesi 1, no? Nella prima parola Dio disse sia la luce, e la luce fu. Quasi che è la creatura che contiene tutte le altre creature, nella luce, no? Poi la luce, come dire, potremmo dire tanto e niente, no? È quello che ci fa vivere, è quello che il Salmo dirà alcune volte: non togliere, Signore, la luce ai miei occhi, no? È la vita. Allora questo vivente rivestito di luce, ricordate che poi anche sarà anche l'esperienza della trasfigurazione. Questo Gesù che nella cogliere profondamente, no, la sua strada, nel dialogo con la parola, con la Torah e con i profeti, il suo volto si illumina, le sue vesti si illuminano. Allora questa luce. E poi egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Al tuo rimprovero esse fuggirono, al fragore del tuo tuono si ritrassero atterrite, salirono sui monti, discesero nelle valli verso il luogo che avevi loro assegnato. Hai fissato loro un confine da non oltrepassare perché non tornino a coprire la terra. Vedete, qui la seconda creatura è l'acqua, le grandi acque, l'oceano, che il Signore divide, anche qui nella creazione, no? Fissò un limite alle acque, le acque di sopra, dalle acque di sotto, anche qui l'acqua che va con la vita, no? Quante immagini poi nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo, no? Ricordate soltanto Gesù che dirà: chi ha sete, venga a me e beva. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti, dissetino tutte le bestie dei campi e gli asini selvatici estinguano la loro sete. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde. Dalle tue dimore tu irrighi i monti e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra, vino che allieta il cuore dell'uomo, olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Vedete l'acqua, ma c'è anche il vino, crescere l'erba per il bestiame, le piante, il cibo, vino che allieta il cuore dell'uomo. Che bello questo, no? Olio che fa brillare il suo volto e pane che sostiene il suo cuore. Questa gratitudine, questa benedizione per i frutti della terra. Nelle prime comunità cristiane, dove anche l'Eucaristia si viveva in una maniera, no, più partecipata, più la gente portava. E voi sapete che c'è un gesto che io non faccio più perché non, ma che all'offertorio avete visto il prete, no, che dopo aver elevato, benedetto sei tu Signore Dio dell'universo, no, e poi il prete cosa fa dopo aver elevato il pane e il vino? Cosa fa? Si lava le mani, no, ci sono i bambini con la, no, e poi con la pezzetta, e non si chiama pezzetta comunque, e il prete dice: purificami Signore da ogni colpa. Allora uno si domanda: ma perché il prete deve tornare a chiedere perdono? Non l'ha fatto già all'inizio con tutto il popolo? Uno dice: ma perché il prete è più peccatore? Questo può essere anche vero, ma non è quello. Perché vedete, quel gesto lì è un gesto che non ha più il significato originario. Perché il significato originario qual era? Era quello che all'offertorio il prete prendeva le mele che la signora portava, il pane che la signora, i frutti della terra, no? Portava il vino che poi veniva, cioè tutto quanto. Si sporcava le mani, prima di continuare lavava le mani. Poi succede che naturalmente che i fedeli sono sempre più lontani, i preti sono sempre più lontani dai loro altari, eccetera, ci mettono anche le varie barriere, no? Eccetera, per cui non c'è stato più questo portare, è rimasto il gesto che si è spiritualizzato, no? Per cui è diventata un'altra richiesta di perdono. Però di per sé era legato all'offerta dei beni, no? Quindi a ringraziare con i beni, ringraziare per i beni che il Signore ci ha dato e ringraziare mettendo in questi beni, no, nella condivisione. Sono stati gli alberi del Signore, i cedri del Libano da Lui piantati, là gli uccelli fanno il loro nido e sui cipressi la cicogna la sua casa, le alte montagne per le capre selvatiche, le rocce rifugio per gli iraci. Hai fatto la luna per segnare i tempi e il sole che sa l'ora del tramonto. Che bello questo, no? Il sole sa l'ora del tramonto, sa quando deve andare a dormire. Quest'altra creatura è il tempo. Quindi la luce, l'acqua, il tempo. Anche qui, no? Cioè, ringraziare il Signore per il tempo che ci viene donato. È importante, no? Per quello che abbiamo vissuto, per il tempo che ci è stato donato. Stendi le tenebre, viene la notte, in essa si aggirano tutte le bestie della foresta, ruggiscono i giovani leoni in cerca di prede e chiedono a Dio il loro cibo. Sorge il sole, si ritirano e si accovacciano nelle loro tane. Allora l'uomo esce per il suo lavoro, per la sua fatica fino a sera. Vedete questo tempo che è anche lavoro e fatica. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, là rettili e pesci senza numero, animali piccoli e grandi. Lo solcano le navi. E il Leviatan che tu hai plasmato per giocare con lui. Questo Leviatan è un mostro mitologico, che come sapete si pensava che fosse, viene da mitologie di altri popoli vicini a Israele, però ecco questo dio che ha in certi momenti, questo Leviatan è un mostro negativo, no? Però qui entra in questa creazione che Dio addomestica. Tutti da te aspettano che tu dia loro cibo a tempo opportuno. Vedete il tempo opportuno, il presente, tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Apri la tua mano, si saziano di beni. Nascondi il tuo volto, vi assale il terrore. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra ed essa trema, toccano i monti ed essi fumano. Vedete, il Signore che gioisce delle sue opere, che trova gioia in quello che ha creato per la gioia. Voglio cantare al Signore finché ho vita, cantare inni al mio Dio finché esiste. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Scompaiano i peccatori della terra, i malvagi non esistano più. Benedici il Signore, anima mia. Alleluia. Allora preghiamo il Salmo 103, il Salmo, il primo Salmo, lo preghiamo sempre a due cori, uomini e donne. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità.
Salva dalla forza la tua donna, che ci trova la di bontà e misericordia.
Sazia i regni la tua vecchiaia, si rinnova come aquila la tua giovinezza.
Il Signore compie cose giuste.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno.
Non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci tratta secondo le nostre cose.
Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono.
Quando vista l'Oriente dall'Occidente, così è già lontana da noi le nostre cose.
Come è tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono. L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, così egli fiorisce.
C'è un vento e un veste, non è più, né più lo riconosce la sua dimora.
Ma l'amore del Signore è per sempre,
per sempre.
Per i figli dei figli.
Per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi presenti per la sera avanti.
Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo.
Benedice il Signore anche i suoi, potenti tutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola.
Benedite il Signore voi tutte le sue schiere, suoi ministri che seguite la sua volontà.
Benedite il Signore voi tutte le